Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, non sapevamo fosse, non sapevo io che non sono veronese, fosse San Zeno lunedì, per cui vorrei aver preso il ponte di partenza. Comunque, chi c'è c'è, siamo contenti molto di fare questo incontro, che è il nostro terzo incontro all'interno di questo termine, che stiamo all'interno di un percorso che stiamo facendo appunto riguardo a questo termine formazione, così centrale nella nostra società contemporanea. Come sappiamo, abbiamo visto il fenomeno della formazione nel mondo aziendale, molto importante. Abbiamo discusso questa settimana con il professor Sin il termine da un punto di vista propriamente filosofico. Adesso vogliamo occuparci direttamente doverosamente del settore scolastico, del fenomeno scuola. Lo facciamo attraverso questo libro scritto da Vittorio Campioni, che si vanta le rame che abbiamo qui con noi, Saper fare la scuola, il triangolo che non c'è, edito da Einaudi. Sappiamo che Silvano Tagliagambi innanzitutto è un importante filosofo della scienza che viene dalla scuola di Ludovico Gemoni, anzitutto, e però è anche un intellettuale che si è molto impegnato nel corso degli anni, direi dei decenni forse, nel dibattito sulla scuola, ed è stato molto ascoltato anche a livello istituzionale, per cui siamo molto contenti di discutere questo libro che direi affronta il fenomeno scuola nella sua complessità, quindi anche cercando di indagare analiticamente i vari ambiti che riguardano il fenomeno scuola, da quello istituzionale ma anche all'interazione della scuola con le istanze che provengono dalla società e lei circostante, perché la scuola, come sappiamo, spesso si è proposta come luogo chiuso rispetto agli stimoli provenienti dall'esterno. Oggi più che mai faccio il ruolo di moderatore, perché ci aiuta a presentare il libro il professor Pottolini, che è quasi inutile che lo presenti qui a Verona, perché è un'istituzione della cultura veronese, storico preside dell'altrettanto storico liceo Maffei. So che adesso tra l'altro avete dato vita alla fondazione Maffei, mi diceva, siamo contenti, se gira cultura in città non ci sentiamo in concorrenza. Sì. E il professor Pottolini tra l'altro anche lui è impegnato a livello istituzionale nella discussione dei programmi scolastici, e so che in particolare segue il programma relativo alla didattica per sordomutile, diceva, no?
Multimediale.
E forse oggi ci dirà anche qualcosa di quello. Comunque, lo schema che facciamo è sempre il solito, anche se oggi siamo in pochi, non cambia lo schema. Prima parla il professor Pottolini, poi il professor Tagliagambi risponde e facciamo poi un dibattito fra noi. Allora, ringrazio il professor Pottolini e gli cedo subito la parola.
Ma penso che si possa fare a meno di questa roba.
Per la registrazione, ah, se è più comodo questo.
Sì, è più comodo questo. Quindi, allora, passo.
Sì, e ci fermiamo.
Buonasera a tutti. Allora, io dividerò questo mio intervento in due parti. Una prima parte è dedicata un po' alla storia che io ho vissuto, prima come partecipe di un gruppo particolare formato da 18 dirigenti con i loro docenti di 18 scuole chiamate d'eccellenza. Erano le prove tecniche di autonomia, Silvano Tagliagambi ricorderà sicuramente, in quei tre anni per me stupendi del ministro Luigi Berlinguer, dicembre del 96, 17 febbraio del 2000, quando fu costretto alle dimissioni. In quegli anni questo gruppo, insieme con altri, perché il gruppo totale era di 167 scuole, noi abbiamo cercato quello che in questo libro è identificato come un percorso, cioè abbiamo cercato quella modularità non lineare ma circolare che permette di incontrare ciò che era poi nelle premesse della legge 30, la legge che la Moratti si affrettò ad abrogare. Poi vi leggerò proprio un punto centrale delle premesse della legge 30, le trovate in internet, sono tutte cose di cui non si fa fatica a leggere. Questa prima parte storica cercherò di concentrarla al massimo di una decina di minuti. Lo faccio perché andando in pensione mi sto guardando alle spalle. E credo che sia importante anche dire le cose che sono state fatte a livello nazionale e qualche volta a livello europeo. Oggi la situazione è cambiata notevolmente, per cui gli anni dell'autonomia sono pressoché scomparsi. Ma noi che abbiamo lavorato per creare il DPR 275, la grande consultazione che vide 9.750 scuole partecipare alla consultazione sul DPR 275, non era mai successo prima e non è più successo dopo. Noi che abbiamo lavorato all'organico funzionale, cioè alla progettazione vera delle singole istituzioni scolastiche, e abbiamo lavorato a aprire gli spazi dell'innovazione con le compresenze, con le codocenze, con l'orario flessibile, l'orario multiplo, l'apertura, tutto quello che nel libro è indicato come strada da percorrere, che è stata percorsa solo, a questo punto devo dire, quasi casualmente. Credo che abbiamo l'obbligo di raccontare, io lo sto facendo a livello nazionale perché, come giustamente diceva il professor dottor Hassel, io faccio parte di due commissioni ministeriali, il Comitato Nazionale dei Piani Ministeriali, la Commissione Scientifica, poi sono il referente unico nazionale del piano Logos didattica della comunicazione didattica, la multimedialità nella scuola. Per cui vengo spesso chiamato nelle varie regioni, c'è una rete di più di 1.000 scuole distribuita in tutta Italia, di ogni ordine grado le scuole. Sono appena stato in Sicilia, tra poco sarò nelle Marche, poi in Campania e poi riprenderò in autunno a incontrare una realtà scolastica che i ministri non conoscono. Vivacissima. Ci sono realtà regionali che scompaiono, completamente scompaiono, quando si varca la soglia del numero 76 di Trastevere, Viale Trastevere, e si entra il ministero. Non le conoscono. Ecco allora i punti focali. Direi che di questa storia i punti focali sono la scoperta, sembra una banalità ma non lo è, che se un ipotetico viaggiatore del XIX secolo, e siamo nel XXI, venisse per le nostre strade o entrasse in uno studio odontotecnico, non capirebbe assolutamente nulla di quello che ha davanti, ma neanche in un bar non capirebbe nulla, la macchina del caffè, non capirebbe assolutamente nulla, il cinema, la televisione, ma se entrasse in un'aula scolastica, ho paura che ci si ritroverebbe subito. Anche se c'è una LIM, anche se ci sono dei computer, dei personal computer ai tavoli, che non è così, in qualche scuola è così, capirebbe subito che quella è un'aula scolastica. La cosa ci ha fatto ragionare abbastanza in fretta, perché le scuole che noi conosciamo oggi, anche questa è una riflessione che deriva dalla lettura del libro, sono le scuole ideate in due tronconi storici molto forti, fino a Napoleone e dopo Napoleone. La legge 2 settembre 1802, numero 75, è quella che istituisce le scuole di Stato. Da noi arriva nel 1804, il Maffei è la prima scuola di Stato. È la più antica d'Italia, perché ancora là non è stata fondata, è ancora quella. La contemporaneità ci dice qualcosa, il significato di contemporaneo ci dice qualcosa. Napoleone in quell'istituzione si trova affiancato nelle varie realtà, da noi c'era Scopoli, il ministro della Repubblica Italiana, Scopoli, poi impero. Ma ogni centro ha avuto il suo Scopoli. Era l'interpretazione della contemporaneità, delle esigenze di lancio in avanti, non di affiancamento, tantomeno di trascinamento, di lancio in avanti. Mi piacerebbe che voi guardaste cos'erano i progetti culturali di quella scuola, scoprire che certo che c'è l'umanesimo, il nuovo umanesimo, ma c'è moltissimo di ciò che è necessario. Si fa ad esempio con quello che poi diventerà il liceo classico, si fa a Gravia, a Verona. È strano che si faccia a Gravia, a Verona, al liceo classico. Tanto per fare un esempio. È qualcosa che è continuato. Voi sicuramente ricorderete un personaggio come Francesco De Sanctis. Il primo governo Cavour, lo fa ministro della pubblica istruzione, siamo nel 1861, a intervalli quasi regolari fino al 1881, Francesco De Sanctis torna ministro nel Cairoli e poi eccetera, torna ministro fino al 1881, a intervalli regolari, il più lungo del 79 all'81. Ed è quello che ha rivoluzionato i programmi della contemporaneità. Quando vogliamo fare delle cose moderne ancora oggi, noi ci siamo guardati indietro, abbiamo guardato quello che faceva il ministro Francesco De Sanctis. Non va mica bene, però è chiaro. Ma l'abbiamo guardato non per rifare le sue cose, per dire, andare a prendere un certo romanzo che era nelle soffitte della casa editrice Tredes e portarlo obbligatorio nello studio delle scuole. Erano i Promessi Sposi. Aveva fatto fortuna editoriale, assolutamente. Provate a pensare oggi una cosa simile, che cosa porterebbe. E poi un altro pensiero che abbiamo fatto e che è costante, che è stato costante in questa nostra lunga, insomma, 3 anni e mezzo, non sono tanti, non sono neanche pochi, in questa nostra narrazione intorno all'autonomia. Che cosa ce ne facciamo dei programmi? Il Ministero nel 1946, con decreto luogotenenziale, aveva già dato un'indicazione che i professori dimenticano regolarmente, hanno dimenticato. Quei programmi erano uno spazio di scelta, solo di scelta. E poi quando i professori dicevano e dicono devo finire il programma, mentono sapendo di mentire, non devono finire nulla, assolutamente nulla. E l'hanno detto per decenni. Però lì c'era una spinta, in questa nostra richiesta sui programmi, decisamente nuova. Siamo nel 96, dicembre del 96, ma il pieno è cominciato proprio nel gennaio a Capua del 97, quando ci siamo trovati e abbiamo deciso che le scuole magistrali dovevano chiudere e ci siamo inventati e Capua 1 e Capua 2, il liceo delle scienze umane. Io facevo parte della commissione, presiedevo un gruppo di lavoro. Un po' frettolosamente, per dire, abbiamo approfittato del 205 del testo unico 297, andatevelo a vedere, in cui tirandolo per i capelli si poteva un po' fare quello che abbiamo fatto. Ma l'abbiamo fatto in buona fede, pensando che era necessario trovare uno spazio per una clientela, tra virgolette, dei customer, che non trovava spazi in altri tipi di scuole e che non era giusto venisse abbandonata a se stessa. Siamo però, ripeto, nel gennaio-marzo del 97. Internet c'è? Sì, c'è internet, c'è, però non è così diffuso. Le tecnologie della comunicazione digitale non sono così diffuse. E quindi noi lì ci siamo un po' fermati e ci siamo quasi arrestati, diciamo. A quel punto, però, un primo esame l'abbiamo fatto. E io mi sono confrontato subito facendo questo esame con il libro di Campione Tagliagrande, verificando che la scuola che noi stavamo modificando era ed è lineare, testuale, cattedrale, non tiene conto della realtà che la circonda, non ne tiene conto, assolutamente non ne tiene conto. La sente quasi come avversaria. La realtà che è fuori dalla scuola disturba la scuola, crea interessi che qualche volta anche preoccupano chi è dentro nella scuola, perché sembrano interessi difformi rispetto alle necessità della scuola. La scuola è una cosa, fuori dalla scuola è un'altra cosa. E noi avevamo in mano uno strumento che erano i programmi Broca, ricordate? si concludono fra l'89 e l'92, si chiudono dentro in un circuito, io dico virtuoso, poi possiamo non essere d'accordo su tante cose, la filiformità ad esempio delle discipline non va mica bene, però ci ha fatto scoprire un altro fatto che nel libro è indicato fondamentale, l'orario scolastico non va bene, è proprio sbagliato, di principio è sbagliato l'orario scolastico, ma non perché l'ho fatto per tanti anni, portate pazienza per cui mi tiro la zappa sui piedi, ma non solo perché ci sono le pressioni dei docenti, le pressioni delle famiglie, le pressioni del personale scolastico, le necessità delle aule, le necessità della scuola, le necessità della segreteria, le necessità di tutti i tempi che vengono in mente, ma perché è proprio l'orario scolastico che non va mica bene. Cioè l'aver parcellizzato l'insegnamento distribuito a mosaico non lo trasforma in apprendimento. Lo stringe in una rete che avvolge ma non pesca. Per cui molte volte si scopre, e io ho davanti tanti esempi di questi ultimi anni, che i migliori studenti sono quelli che hanno sofferto l'orario scolastico. E qualche volta sono stati anche distrutti e schiacciati dall'orario scolastico. Se non ne faccio un esempio, ma provate a mettere insieme 5 ore con 5 discipline diverse. Certo che hanno più neuroni di me, ma ci credo bene che le loro sinapsi sono dei bottoni più capaci dei miei di allacciare e di chiudere le camicie della conoscenza. E che la loro materia bianca si muove, i loro dendriti vanno più lontani dei miei, non lo metto in dubbio. Ma non così da mettere insieme 5 pulsazioni contrastanti, differenti e differenzianti. Sarò lento io, adesso ho la fortuna di poter di nuovo lavorare di notte, perché di giorno mi alzo quando mi pare. E nel silenzio fino alle 2, alle 3, alle 4, non so, stamattina mi sto lavando. Scopro che su un solo punto io mi ci fermo 4-5 ore. Sto leggendo un libro che vi consiglio, Mito, fede, ermeneutica, di Raymond Panikkar. Collegamento fra l'ermeneutica tradizionale husserliana, Heidegger, quella che nasce da Bergson, che tutti nascondono.
Non si va.
Curatamente. E si lancia d'Oriente, ma capisco come è d'Oriente. Beh, io in queste 5 ore ho letto 4 pagine.
La fine?
Adagino, adagino. Riprendendo in mano i termini, perché non è facile definire la differenza sostanziale tra uomo e uir, anthropos, aner, non è facile, bisogna andare a recuperare tutta quanta l'origine e vedere il perché anthropos e il perché aner e poi si declina in andros. Non si può dire lo penso a memoria, bisogna andarci dentro, bisogna veramente ritornare alle origini del pensiero, e non si può farlo in 50 minuti, 55 minuti, occorrono ore, e questa è la seconda scoperta. Una terza scoperta è che manca, ma io dico mancava perché non ci siamo illusi di poterla dare, dopo dirò come, mancava la significazione, dare un significato, e anche questo è un tema che torna in ogni capitolo, giusto? Dare un significato a ciò che io comunico. Poi c'è il discorso della comunicazione, su cui pure dovrò ritornare. Come si fa a dare un significato a ciò che io trasmetto? Io ho insegnato pochissimo nelle scuole medie, molto poco, ho insegnato molto presto. I miei primi 2 anni sono stati le magistrali, 65, 66, 66, 67. Avevo 97 ragazze. Seconda, terza, quarta magistrale, quasi la mia età, grandi innamoramenti reciproci. penso a quella generazione, cioè gli adolescenti. Come si fa a confrontare il significato di ciò che io sto dicendo con ciò che tu stai percependo? E quando parliamo di percezione parliamo di un inizio, di passaggio di linguaggio dall'interno all'esterno. Vygotsky qui ha insegnato come si fa a capire il passaggio dal linguaggio interno al linguaggio esterno, dal linguaggio egocentrico al linguaggio sociale. Ma come si fa a dire, dover dire, perché io devo dire, dover dire certe cose, passare certe conoscenze attraverso un linguaggio che non abbiamo codefinito? Che un conto è parlarci così amichevolmente, un conto è, tra virgolette, fare lezione. E su questo il libro fa un'analisi sui tempi dell'apprendimento, che è uno dei capitoli. Vi siete divertiti? Dopo lì mi piacerebbe che tu ti ci fermassi sopra, ok? La durata della presenza del pensiero, la capacità di interrelazione fra i momenti di scorrimento del pensiero. E questo che cosa ci ha detto allora? Sto sempre facendo questa piccola premessa sulla storia. Ci ha detto che, come pensavano mio papà, che era ragioniere capo in provincia, e mia mamma, che era maestra, non è come stavo pensando io e non è come pensavano le ragazze che avevo davanti e poi i miei ragazzi. Ma proprio non è come. Le sequenze sinaptiche non sono quelle lì, sono altre. Quando poi arriviamo ai nativi digitali, con i tempi del multitasking e della capacità di distribuirsi diversamente nell'apprendimento, nella adesione, forse più per meno dire adesione, aderio, non sono gli stessi. Come si fa a rapportarsi allora? Allora è necessario che non solo cambino i modi della comunicazione, ma è necessario assolutamente che cambino i simboli della comunicazione. Il simbolo, simballo, metto insieme, era un coccio che veniva dato all'ospite, una parte me la tengo io, una parte la do a te, se chissà quando. È un'avventura oggi viaggiare, non provate a pensare 2500 anni fa, è un po' diverso. Se qualcuno tornerà con quel coccio, il simbolo corrisponderà, sei tu. Mettetelo fuori e mettetelo nelle cose, nelle conoscenze, nelle emozioni. Che c'è qualcosa di radicalmente da rivedere come si fa a fare il simbolo oggi. Qual è il simbolo? Qual è il coccio da spezzare oggi? E anche questo nelle vostre proposte è lanciato come idea principe. E allora abbiamo pensato all'autonomia. L'autonomia esce nel 99, noi ci abbiamo lavorato a partire da gennaio del 97, dopo Capua si sono formati vari gruppi di lavoro, e quindi ci abbiamo lavorato 2 anni circa su quel testo che per me rimane un testo fondamentale, 275, è un testo che, se ve lo siete dimenticati, vi invito a rileggere con attenzione. Tutti gli articoli di quel testo, non come gli si citano di solito 4, 6, 8, 11, no, no, tutti. E scoprire che nell'autonomia la scuola poteva trovare una strada nuova, che è la strada delle reti. Io la sto sperimentando con grande piacere. Ho detto prima di una rete di più di 1000 scuole, una rete megalattica di 1000 scuole, ma sono reti regionali, reti provinciali, però non ha 7 scuole, per dire. Quindi sono reti anche umane che si possono percorrere. L'autonomia e la rete è un altro punto anche questo che viene sviluppato. E a quel punto, nell'autonomia, che cosa dovevamo fare? Ecco, noi ci siamo allora inventati, posso dire così, ci siamo inventati che era necessario formulare in modo totalmente nuovo il sistema della comunicazione didattica, che è una comunicazione di massa tutta particolare, perché è una massa molto limitata, quella lì poi io la ritrovo giorno dietro giorno, non è la massa che non incontro più, che non vedo, 8 milioni di persone sono uno e nessuno. C'è qualcuno che si è ricordato qualche anno fa, ma era 100.000, non voleva dire questo. E però è una massa particolare, ma è una massa. Pensare di non avere gli strumenti della comunicazione multimediale, nel senso complesso del termine, così come nel 2006, nel 2008, nel 2009, Parlamento e Consiglio europeo hanno raccomandato. Quando si parla di comunicazione multimediale non si intende questo, c'è comunicazione digitale. Si intende tutto ciò che in questo può essere trasmesso, ma parzialmente. Questo schermo che ho alle spalle non fa diegesi, non fa quell'azione psicofisica per cui voi entrate nello schermo, è troppo piccolo. Non ha trascinamento. Il processo diegetico c'è solo in una sala come questa, dovrebbe essere 6 metri per 4, tutta questa parte di lì. E forse ancora non funzionerebbe, perché non c'è il trascinamento, non c'è lo scorrimento. Il processo diegetico è nella sala quando ci sono 12 metri per 6 o 12 per 8 ancora meglio. Allora ce ne sono solo due che hanno uno schermo così. Ma non fa neanche teatro, non fa concerto, non fa danza. Chiaro? No. Fa un qualcosa, ne discutevamo, ricordi a Piugi, tu eri il presidente della mia commissione, le TIC non bastano. Le TIC sono uno degli strumenti importanti, ma non fanno comunicazione sinergica, non la fanno. Tendenzialmente danno l'illusione di comunicazione sinergica, fanno più solitudine che comunicazione sinergica. Infine, l'ultima cosa, poi passo alla seconda parte, sto bruciando il tempo. Ci siamo chiesti, allora, che cosa serve? E nell'ultimo incontro che facemmo col ministro Berlinguer, a Fiuggi c'era già De Mauro, era l'aprile, vero? Del 2001. L'ultimo incontro che ci fu con Berlinguer era il novembre del 2000, del 99, novembre del 99, prima di Natale del 99. Tutte le commissioni, siamo trovati a Piacenza, tutte le commissioni riunite, eravamo 167 persone, però rappresentavamo qualche migliaio di scuola, misero giù un numero, allora erano 200.000 miliardi di vecchie lire. Per riprendere in mano la scuola e posizionarla come? Come sta scritto in questo libro. Dicevo prima all'amico Silvano che mi sembrava quasi, pensando e leggendo questo libro, di aver visto sempre lui che ci guardava quello che stavamo facendo. Perché bisogna riposizionare la scuola a partire dalle strutture esterne, le più semplici. Andate in Germania, quando vedete anche in un paesino qualsiasi della Baviera, che è una regione di contadini, un bel edificio, vedrete che quella è una scuola, sicuramente è una scuola, come da noi, vero? Proprio come da noi. Il glorioso Maffei è i soffitti che crollano. Riposizionarla, tutte le strutture, ma soprattutto i rapporti diretti, costanti con la realtà locale. Gli enti, le istituzioni, le realtà economiche. Da subito, perché non è pensabile che si cominci a una certa età. Se non ci si abitua, secondo le proprie capacità, a muoversi nel contesto, il contesto ci schiaccia. E allora c'è la battuta alla Bassana Nuttata. La scuola è un obbligo. Vabbè, passerà, poi ci penseremo dopo. La separazione netta. È spaventoso. E allora si fa archeologia. Costantemente si fa archeologia ed è quello che abbiamo tentato di non fare. E poi in mezzo c'è stato tutto quello che c'è stato, ma guardate, qui non do giudizi di ordine partitico, do delle valutazioni come uno che frequenta il Ministero dall'83, dall'ottobre dell'83 la prima volta, che ha fatto il preside per 33 anni e ha servito lo Stato, e ne è orgoglioso, come docente, poi come dirigente, come preside, 47 anni. C'è stato proprio un assalto alla dirigenza, che è andato avanti per anni, una piccola pausa di quasi niente e poi di nuovo. E adesso è tutto fermo, adesso è tutto fermo, non c'è assolutamente nulla. Ci sono delle persone per bene che stanno cercando di non affogare. E quindi quei 3 anni e mezzo si fermano come una possibilità. La legge 30... Adesso voglio leggere proprio il pezzo centrale, quello che mi interessa di più, che corrisponde poi a quanto richiedono i campioni, le finalità, le ragioni, le condizioni e i soggetti della riforma. Parlo della legge 30. L'offerta di formazione va coordinata, scommetto che sei nel mondo, che sembra il succo del suo libro. L'offerta di formazione va coordinata alle nuove esigenze del mondo contemporaneo e anche in funzione di queste occorre garantire che i risultati raggiunti non si disperdano una volta conclusi i vari percorsi di apprendimento. Questo l'ho imparato a scuola. Adesso si tratta cioè di rinnovare l'identità delle istituzioni scolastiche, le quali, nel contesto della moltiplicazione tendenziale delle occasioni e delle opportunità formative, moltiplicazione tendenziale, sono tanto più chiamate ad affermare la specificità del proprio ruolo sul piano della sistemazione critica dei saperi e della qualità dell'insegnamento. Critica. Altro che i programmi. Il corpus delle conoscenze, infatti, cresce e si modifica con ritmo incalzante, mentre i fenomeni sociali ed economici sono caratterizzati da una variabilità sino oggi sconosciuta. Variabilità. Inoltre, lo straordinario sviluppo tecnologico segna ormai le condizioni della vita nei suoi molteplici aspetti individuali e collettivi. Al tempo medesimo, il rinsaldarsi e l'intensificarsi dei nostri legami con le nazioni dell'Unione Europea rendono sempre più necessario assicurare agli studenti e alle studentesse della scuola italiana la possibilità di sostenere adeguatamente i confronti internazionali. Come Fondazione Maffei stiamo facendo un piccolo progetto che abbiamo chiamato Giovani Europa per tentare di riprendere in mano le carte del Process Bologna, Bologna Process 99, 19-20 giugno del 99, rimasto sulla carta, per cercare un contatto europeo. E qui, e siamo nel 2000, la legge 30 del 2000, era già identificato come necessario, e adesso è ineludibile il confronto europeo come storia e come anche unica possibilità, non le do di carte, per non finire nel vuoto. Infine, da dove partiamo allora per le nostre riflessioni? Io parto da una serie di slide, ne avrei parecchi, ma mi fermo qui perché non voglio rubare troppo. Una serie di slide che nascono, le seconde che vi farò vedere, dalla lettura del libro. Le prime, come premessa, vado via veloce su queste, vado via molto molto veloce. È la quarta delle competenze chiave delle raccomandazioni del 2006 del Consiglio del Parlamento Europeo, imparare ad imparare.
Si vede,
riuscite a vedere?
Sì, sì, sì.
No, si può anche spegnere le luci. Non è possibile diventare cittadino europeo senza un'adeguata e intelligente conoscenza dei linguaggi. Noi probabilmente confondiamo sempre lingua e linguaggi, come fossero la stessa cosa. linguaggi comprendono più lingue. Allora, vabbè. E parto da qui. Parto da Platone. Fedro, 59. Col dispensare dall'esercizio della memoria produrranno l'oblio dell'anima di coloro che le abbiano apprese. Come quelli che confidando nella scrittura produrranno, sono quelli che sanno scrivere, leggere e scrivere. Ricorderanno che per via di questi segni esteriori, non da sé, per un loro sforzo interiore, tu dunque hai trovato un rimedio giovevole non già alla memoria, ma alla reminiscenza. E d'altro lato tu offri ai discenti l'apparenza, non la verità della sapienza. Perché possederanno non la sapienza, ma la presunzione della sapienza. Questo è l'atteggiamento che molti adulti hanno nei confronti degli adolescenti nativi digitali che smanettano da tutte le parti. E gli adulti sono convinti che quello smanettare da tutte le parti abbia risolto il problema della conoscenza e della sapienza. Invece della scrittura, metteteci il linguaggio digitale, e Platone 2500 anni fa già ci invitava a riflettere. Ecco allora una riflessione breve sulla didattica multimediale come strategia per sollecitare la motivazione intrinseca. Riassumo un po' in queste slide quello che vi ho appena detto, di quello che avevamo incontrato sulla nostra strada di operatori scolastici, come attività per creare un clima di classe sereno, interattivo, che sia contestuale e non distrettuale, come occasione per realizzare un percorso di apprendimento per competenze, altro punto fondamentale del libro. Guardate che è un libro che una volta che l'hai aperto, l'ho appena consigliato oggi ad una nostra cara amica che sta tentando adesso l'orale per gli studi a preside, perché è un libro complessivo, cioè raccoglie tutto ciò che uno dovrebbe pensare, non sapere, non c'entra niente, pensare per andare avanti nel mondo dell'insegnamento-apprendimento, come approccio interdisciplinare alla conoscenza, anche questo è un altro tema, come opportunità di acquisire competenze trasversali, anche questo è un altro tema del libro, come risorsa per una flessibilità didattica che valorizza le differenze, anche questo li ho messi insieme, ho sbagliato. Si sa mai. Ecco allora, sempre didattica multimediale, come potenziamento delle attività laboratoriali. Ma ha fatto ridere, ma se l'ho fatto incavolare, ma con la doppia Z. Leggere i DPR 86, 87, 89, quelli sulla cosiddetta riforma. Il laboratorio sarebbe solo di scienze. Non si sa se ridere o piangere, è come se tutto il resto non dovesse essere laboratoriale. O è laboratorio, non facciamo nulla. Come indicazione preferenziale per ricorrere a una programmazione collegiale e condivisa. Qui sto parlando dei docenti. Quando sono in cattedra faccio il cavolo che mi pare. Come stimolo e facile possibilità di realizzare un apprendimento cooperativo. Cooperative learning è una formula sempre di moda, sempre presente, però dopo la voglio vedere. Come opportunità di impostazione metacognitiva dell'apprendimento. Non c'è questo passaggio per cui io dimentico ciò che ho appreso perché l'ho trasformato nella mia scoperta e diviene me stesso. Questa è la metacognizione. Come formazione che sintetizza, ricordate, i sette saperi. Ho ripreso in mano un vecchio testo, ma penso che sia fondamentale, di Edgar Morin, per l'educazione del futuro. I sette saperi, così li riassumo brevissimamente, ma insomma dovreste conoscerli. La cecità della conoscenza, l'errore, l'illusione, i principi per una conoscenza pertinente, insegnare la condizione umana, insegnare l'identità terrestre, affrontare le incertezze come scuola normale di vita, insegnare la comprensione e l'etica del genere umano. Vi invito a rileggere una testa ben fatta di quel signore là. E quindi le 8 competenze chiave, ce le leggiamo: comunicazione della madrelingua, comunicazione delle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale. Poi sulla competenza digitale c'è una raccomandazione del 20 agosto 2009 sulla alfabetizzazione digitale, che andrebbe rivista perché non è solo digitale, è sulla multimedialità nella sua complessità. Imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza dell'espressione culturale. Queste dovrebbero essere, più la norma dell'alfabetizzazione, le competenze della perla alla con la scuola. È così? Vedete voi. E allora io riprendo le mie considerazioni facendo questo: dall'insegnamento all'apprendimento. E questo proprio l'ho ripreso, sono delle slide che ho riscritto da una tesi di laurea fatta sulla mia rete all'Università di Teramo, e dalla lettura del libro, perché lo spostamento di tanti giorni mi ha permesso di riprendere in mano con più calma, l'avevo letto di fretta. Vedete che riprende il discorso dalle motivazioni intrinseche alle motivazioni estrinseche. Primo punto, la persona cognitiva, persona neurocognitiva, perché anche questo è un punto da focalizzare con grande attenzione. I docenti lo dimenticano quasi sempre, che hanno di fronte una persona integrata, mente e corpo non sono separati e la ragione non è trascendente. Credenti o non credenti, la ragione non è trascendente, non è l'anima la ragione, è una sequenza di processi chimici, elettrici, magnetici. La ragione. I concetti sono fondati sull'esperienza percettiva e motoria. Mente e corpo non sono separati, quindi i concetti sono fondati sull'esperienza percettiva e motoria. L'apprendimento modifica le connessioni sinaptiche. Allora, perché prima ho fatto quell'accenno? Proprio perché questa modifica è in atto costantemente. Mezz'ora fa le nostre connessioni sinaptiche erano diverse da quelle che sono adesso, e tra mezz'ora lo saranno diverse ancora. Sapere, ricordarsi, emozionarsi. Io limiterei in un frullatore, quindi se fuori un nuovo vocabolario mi piacerebbe davanti, mi tengo così. Fondamentale un ambiente di apprendimento costruito e animato nella dimensione sensoriale e affettiva, sull'affetto insistete anche voi, ed è molto importante. Io insisto sul sensoriale anche, non perché io sia un sensista, anzi, se io posso dare una definizione di me, tendenzialmente sono un levinasiano. Per me Emanuel Levinas è colui che nel Novecento ha individuato i percorsi passati e quelli futuri. Due libri che vi consiglierei di leggere, Totalità e Infinito e Altrimenti che Essere, ma leggerli di notte, 4 pagine in 5 ore, con calma, molta calma, per farvi penetrare dentro con forza. O poi Di Dio che viene all'idea tra noi, dall'esistenza all'esistente, è uno dei fuochi più significativi del XX secolo.
E anche nelle scuole
e anche la lettura talmudica, sì signora. La motivazione ad apprendere nasce da coinvolgimento, partecipazione. Guardate che partecipazione vuol dire prendere parte, prendere la propria parte. Adesione. C'è dentro un'immagine che il verbo, che il sostantivo italiano ha perso, le mani che si attaccano ad aereo. Interesse la proposta formativa. Fondamentale come la comunicazione avviene. Lo metto per ultimo, ma ho paura che... Vabbè. E quindi sta a girare scatola la relazione docente-discente. Clima di classe, disteso, non eccessivamente competitivo, ma competitivo. Non aver paura della competizione. Guardate che in competizione ci sono due concetti che sembrano ossimorici, in realtà non lo sono: cum e peto. Cum, però, cum, cum, insieme. laboratoriale, esperienziale. Vedete che ho ripreso quello che dicevo e quello che ho fatto vedere prima. Non ho paura di ripetermi, esistenziale. Docente, insegnante, professore, docet, lascia un segno, è profetico, sta davanti. Docente magister, è sa tutto lui. Docente educatore, mi fa un po' paura questa parola, perché educare vuol dire che io voglio trovare quello che voglio io. Educo. Guardate che io trovo ciò che conosco già. Non trovo ciò che non conosco, quello proprio non lo trovo. Faccio sempre l'esempio: se qualcuno di voi va a funghi, e se qualcuno di voi non è mai andato a funghi, chi va a funghi, funghi li troverà comunque. Chi non è mai andato a funghi, una volta va a funghi, non li trova, perché non li sa vedere, non li conosce. Docente agevolatore, ecco, questo mi piace un po' di più. Però non ho ancora trovato, anche qui dovrei mescolare tutto e frullare e vedere se viene fuori qualcosa di nuovo. Perché? Ecco, questo è il passaggio, e qui di nuovo siamo fortemente nel libro. Società informazionale. Posso usarlo? Faccio Dio. Va bene. Società informazionale, che ha una pluralità di aspetti, adesso siamo proprio all'oggi. Aspetti psicologici, aspetti sociali, vedete che riprendo quello che dicevo, aspetti culturali. Guardate che non sono distinti, io li sto scandendo, ma non sono distinti. Si mescolano. Aspetti economici. C'è bisogno che lo spieghi. E aspetti affettivi. Io credo che nel momento in cui noi guardiamo con attenzione la scala dell'insegnamento apprendimento delle scuole dell'infanzia all'università, scopriamo che il processo si inverte. Progressivamente la salita dimostra che cala l'apprendimento e aumenta l'insegnamento, ma cala l'apprendimento, perché cala l'aspetto affettivo. Io ho avuto la fortuna all'università di avere dei grandi maestri, Gianfranco Folena, Carlo Diano, Vittore Branca, Rodolfo Pallucchini, Sergio Bettini, Dino Formaggio. C'era dell'affetto. C'era l'affetto fra discepolo e maestro, c'era dell'affetto. E allora chi è lo studente del XXI secolo? Società informazionale, chi è lo studente del XXI secolo? Ah, non è certo lo studente gentiliano, 22-24. La cosiddetta riforma gentile è fatta con una serie di decreti regi, di regi decreti. La costruita insieme, vedete che è una scuola ad escludendum, non ad includendum. Esplicitamente, ma non è neanche lo studente 68, io che tanto in tanto amo dire che sono un 68 non pentito, semmai un pizzico incavolato sempre con la doppia Z, non lo è più, non c'è quello studente, non c'è, io l'ho conosciuto, l'ho vissuto, eravamo insieme, insegnavo già da 3 anni. E non è neanche lo studente sociale. E non è lo studente delle certezze. E non è lo studente in attesa. Guardate, adesso sembra che io cambi tutto, ma è la generazione che è cambiata, sono le sinapsi che sono cambiate. È lo studente multitasking, che se volete raccoglie tutto questo e lo elimina in un colpo solo. Sembra di passare ad altro. Io sto usando in modo simbolico multitasking. E quindi do una valenza esistenziale, non più una valenza meccanica, di comportamento, molto di più, molto di più. E allora quale futuro? Che questo va a girare, è molto va a girare. Bisogna ridisegnare, qui proprio riassumo un po' le vostre conclusioni, bisogna ridisegnare la fisionomia della scuola, le conoscenze, lo uso al singolare perché per me è un latinismo forte, la socialità, il valore sociale della scuola, la relazione, il rapporto della scuola dentro la scuola e fuori con l'accoglienza è un problema. I milioni di non italiani e basta, perché uomini e donne sono e basta, è un problema. L'orientamento, dove andiamo? Dobbiamo escludere o dobbiamo orientare? Dobbiamo indirizzare? la ricreazione di tutto ciò che è scuola oggi, il riconoscimento, bisogna ripartire da capo, perché bisogna cambiare l'identità della scuola, va cambiata alla radice, e siamo in ritardo di quanti anni, Silvano? Guardate che siamo spaventosamente in ritardo, io mi fermo qui perché ho finito, siamo spaventosamente in ritardo, guardate che è un ritardo che stiamo pagando già adesso. Questa crisi del mondo occidentale che si confronta con dei paesi in esplosione, Cina, India, Malaysia, complessivamente quasi 6 milioni di laureati all'anno, ok? Quasi 6, un PIL al 9%. 6 milioni di laureati all'anno. Noi ne sforniamo 60-70 mila in Italia, e sbagliati anche, in lauree pressoché inutili. Dove andiamo? Ma non penserete mica che questi signori dell'Africa stiano lì in eterno, o che i cinesi, gli indiani, i malaysiani si accontentino di là. Non si tratta di invasioni, si tratta di compenetrazioni che stanno già avvenendo. Il mondo occidentale, tutto il mondo occidentale, est e ovest dell'Atlantico, è in crisi, tutto. Ha sottovalutato lo strumento che noi per primi abbiamo avuto in mano molto forte, la scuola, l'ha sottovalutata. Ha pensato che fosse uno strumento da adagiare in quel pezzo d'anni là. E basta, finito lì. Poi certo, Lisbona, rinviata di 10 anni perché dal 2000-2010 abbiamo combinato poco, 2020 adesso, se andiamo avanti così combineremo poco ancora. È una strategia, quindi non è una tattica a lungo termine. Le competenze le abbiamo viste. Dove andremo? Questo libro dà indicazioni molto forti. Grazie a Silvano che mi ha fatto leggere.
Grazie molto al professor Punturini. Naturalmente è una relazione ricca che ha riassunto diversi punti del libro. Voglio solo dire una cosa, professore, perché oggi mi toccherà anche fare l'avvocato un po' del diavolo. Dico, veramente molto ricca la sua relazione, dico solo, certo che gli esempi che ha citato, Cina, India, la Malaysia, non lo so, però è vero che hanno questa crescita anche di istruzione, basta pensare alle università cinesi attuali. Non mi risulta però che il loro metodo educativo sia molto in linea, perché se no porta la tesi opposta. Va bene, allora professor Dalegambe.
Io devo ringraziare il professor Punturini perché mi avevo immaginato di facilitare molto il compito. Io infatti avevo preparato le slide, ma non mi riferirò a queste se non per alcuni piccoli aspetti, perché voglio riprendere invece il discorso che è stato fatto con dei punti molto, molto importanti. Il professor Punturini faceva un discorso relativo al rapporto tra realtà e illusione. Guarda caso, io parto proprio da alcune illusioni che ci condizionano. Ci sono cose che sono difficili da fare perché si è accecati dalle apparenze. Il senso dell'intervento sulla didattica che noi abbiamo proposto è proprio quello del far vedere che molto spesso le paure che noi abbiamo sono un effetto di illusione più che di realtà, e come vedete anche nella successiva, la giovane cinese che salta sul rischio pericolo l'abisso è frutto semplicemente di apparenza, l'abisso non è reale, è frutto di un'apparenza, è tutto dipinto sulla strada in una logica bidimensionale. Il problema di fondo, Bansky sui limiti, sui muri di Londra di Street Art, spiacente, lo stile di vita che avete ordinato non è al momento disponibile, e anche la scuola che avete ordinato non è al momento disponibile. Se ci crediamo è così, invece se lottiamo per una scuola diversa, allora possiamo arrivare, questa è l'ultima, ad evitare questa situazione spiacevole. Seguite i vostri sogni e sopra la scritta di traverso cancellate. noi vogliamo cancellare questo cancellato e provare a ridare vita e significato ai sogni. Perché? Perché vedete, ci sono alcuni che ritengono che la scuola sia un sistema molto semplice, tanto semplice, cito il titolo di un libro reale, da poter essere comunicata al proprio cane. È tanto semplice da poter dire che sostanzialmente, è riferimento al titolo di una docente polinese che faceva parte anche della Commissione per le indicazioni nazionali per i licei, tanto da poter dire che sostanzialmente la scuola si deve adeguare appunto a delle ricette molto semplici. E le ricette sono riassunte in questo modo: a scuola, dovere dell'insegnante è parlare e interrogare, dovere dello studente è ascoltare e rispondere. Allora, se noi concepiamo la scuola in questo modo, certo che lo riduciamo a un sistema semplice. Qui ci soccorre la etimologia. Semplice viene da semel plettere, piegare una volta sola. Se io piego questo foglio una volta sola e quindi ne faccio un sistema semplice e faccio scorrere una pallina all'interno di questo foglio, la traiettoria di questa pallina sarà univocamente determinata e quindi facile da controllare. Non può che seguire l'unica piegatura che c'è. Se io invece trasformo questo foglio in una struttura complessa, complesso significa piegare molte volte, e lo trasformo in qualcosa di simile a un origami, e faccio scorrere la stessa pallina all'interno di un foglio così trasformato, è chiaro che la pallina di prima seguirà percorsi aleatori che io non voglio e non posso, seguire, controllare e preordinare. Allora, è chiaro che il problema, la visione della scuola come sistema semplice è fortemente coniugata alla questione del controllo, controllare lo studente, controllarne lo sviluppo, controllarlo e disciplinarlo. La visione della scuola come sistema complesso è invece aperto al rischio che questo controllo non debba riuscire, non possa riuscire, e che si generino degli attriti, delle frizioni, da cui può venire fuori la creatività. Allora, quello che io voglio dire è questo. Dietro, Francesco ricordava la storia che abbiamo fatto, poi ci siamo incrociati, appunto, non c'era più Berlinguer, non c'era il ministro De Mauro, e diciamo, ci eravamo lasciati alle spalle una stagione che era stata fortemente fraintesa. Era la stagione dei cosiddetti saperi essenziali, saperi minimi, la cui redazione era stata affidata dal ministro Berlinguer a una commissione cosiddetta dei mini saggi, sei saggi, coordinata da Roberto Maragliani, di cui facevano parte Clotilde Pontecorvo, Luisa Riborzi, Giovanni Reale, Mario Reggetti ed io. E questo saperi essenziali disturbava. Molti ci dissero: voi volete minimizzare la scuola, ridurre la scuola a saperi minimi. E noi non siamo riusciti a far capire qual era il senso vero di questa operazione. Allora, qui provo a ricostituirlo nei suoi nuclei fondamentali.
I nuclei fondanti, dicevamo.
Fondanti. Guturini ricordava Vygotsky. Vygotsky è autore di un libro assolutamente fondamentale quanto attuale, che come sapete si intitola Mestrini a Rieci, cioè Pensiero e Linguaggio, libro che è stato letteralmente massacrato durante il periodo in cui fu scritto, cioè l'epoca staliniana, fu ridotto a qualcosa di sostanzialmente diverso, fu interpolato, molte parti furono amputate. La versione filologicamente corretta di questo libro si deve in Italia a Luciano Meccanici, che l'ha ricostruito e gli ha ridato la sostanza originale. Ebbene, dietro questo libro c'erano tutte le cose che diceva Bufolini, ma c'era un grande pensatore di cui Vygotsky era stato allievo e seguace e che in Italia era pressoché sconosciuto. Io credo di aver fatto la prima e forse lo stato attuale ancora unica monografia su questo autore. Questo autore si chiama Pavel Florensky, è il più grande teologo russo, autore della più grande opera, diciamo, teologica russa, che si intitola Stolp Iut Verzbigne Istin, cioè la colonna e il fondamento della verità. Ma era anche un ingegnere, un matematico, un fisico, un critico d'arte, maestro di Kandinsky e della grande scuola dell'astrattismo russo. Uomo che per la sua molteplicità di interessi, quando si dice interdisciplinarità e ciò che può generare, venne chiamato da Lenin dopo la rivoluzione d'ottobre a partecipare al gruppo che si doveva occupare dell'elettrificazione del paese. Chiunque sia stato a Mosca negli anni precedenti alla caduta del muro di Berlino ricorderà che dietro la Piazza Rossa c'era una scritta a caratteri cubitali che diceva: comunismo eto sovieschi a vlast plus elettrificazia sei strani, cioè il comunismo è il potere sovietico più l'elettrificazione di tutto il paese, a dimostrazione dell'importanza che aveva l'elettrificazione nella rivoluzione d'ottobre. Ebbene, Florensky, un teologo ma anche un ingegnere, veniva chiamato da Lenin a far parte del ristretto gruppo di quelli che si dovevano occupare dell'elettrificazione di tutto il paese, e a questa commissione si presentava regolarmente in abito talare. Finché ci fu Lenin abbozzò, quando Lenin subentrò Stalin non si divertì affatto e non abbozzò, fece rinchiudere Florensky in un campo in un gulag siberiano e lo fece fucilare in un campo vicino a Leningrado nel 1937. Perché ricordo questo autore? Perché senza la lettura di questo autore il pensiero di Vygotsky, pur enorme, è monco. Perché Florensky dice una cosa fondamentale, cioè l'uomo come persona va fatto sviluppare espandendo progressivamente il suo nucleo essenziale di persona. Cioè c'è un nucleo costitutivo fondamentale che va tenuto presente e che deve costituire la base di ogni processo formativo, nel senso che ogni processo formativo deve fare riferimento a un nucleo fondamentale, oggi noi diremo di competenze, di base, che costituiscono il centro della personalità di ciascun individuo, che va costruito e sviluppato progressivamente. E allora, da questo punto di vista, io nelle slide avevo proposto un'immagine. L'immagine è questa: la scuola oggi fornisce contenuti ordinati, no? E anche, se volete, etichettati in maniera rigorosa. Dietro ciascuno di questi capi d'abbigliamento ci sta magari un'etichetta che li descrive in modo molto accurato, ma si dimentica l'importanza del sostegno materiale, che permette di organizzare, di strutturare, di dare un sostegno a questo tipo di contenuti che altrimenti rimangono volatili. Perché questo aspetto è importante? Francesco diceva, dava giustamente importanza alla informazione. Ebbene, le conoscenze, i dati, tutte le basi della conoscenza sono nella loro, nel loro nucleo originale informazione. E l'informazione ha questo di caratteristico, che l'informazione, questo forse viene spesso dimenticato, non dipende dalla mera quantità o natura degli elementi che la compongono, ma dalla loro disposizione, dalla loro disposizione. Pensate, ecco, qui c'è un esempio, a due chiavi come quelle raffigurate, apparentemente identiche, hanno macrostrutture assolutamente identiche, eppure una apre la portiera della mia macchina e l'altra no. Ma perché? Perché all'interno di queste macrostrutture chiave ci sono microstrutture che hanno disposizione degli elementi differenti. Quindi l'informazione è sempre questione di organizzazione strutturale, di disposizione tra gli elementi. Quindi quello che conta non è tanto la natura degli elementi o la loro quantità, quanto la loro disposizione, perché è la disposizione e la struttura che porta informazione. E disposizione vuol dire organizzazione, il che significa che l'elemento fondamentale, quando noi vogliamo sviluppare un processo formativo, è quello dell'organizzazione, disposizione interna della conoscenza. Ma c'è un altro aspetto fondamentale: non esiste informazione senza supporto. L'informazione è sempre portata da, trasmessa su o memorizzata in qualcosa che è il suo supporto materiale. E non tutti i supporti sono ugualmente adatti per l'informazione. Per l'informazione, ad esempio, alcuni supporti sono particolarmente adatti, ma è fatto soltanto da informazione, cioè c'è differenza tra l'informazione e il suo supporto materiale. Questo ce lo dice una cosa molto banale: la stessa informazione può essere scritta su supporti differenti, o lo stesso supporto può portare informazioni differenti. Allora, la domanda fondamentale che noi ci dobbiamo fare rispetto alla trasmissione e alla costruzione del sapere è che le discipline, che nella loro sostanza sono informazione, possono radicarsi senza un supporto materiale? Se non esiste informazione senza supporto materiale, è evidente che e se l'informazione non coincide con il suo supporto, è evidente che le discipline da sole non possono supportare la conoscenza, hanno bisogno di un supporto materiale. Da che cosa è fatto questo supporto materiale? Il supporto, quello che nella figura che vi ho fatto vedere prima, costituisce l'armadio al quale noi appendiamo i vestiti, e senza i quali i vestiti rimangono volatili. Beh, ce l'hanno insegnato da sempre. Gli strumenti per pensare, induzione, astrazione, analogia, induzione, deduzione, abduzione, pensare per modelli, il saper comunicare, il saper argomentare, sono tutte cose che non trovate in nessun manuale disciplinarmente organizzato. Non ci sono in nessuna disciplina, ma fanno il supporto materiale senza il quale le conoscenze apprese all'interno dei campi disciplinari sono destinate a rimanere volatili. E allora, ecco perché citavo Florensky. Florensky dice: c'è un nucleo, un fondamento, un supporto che va costruito prima dell'operazione, di qualunque operazione di trasmissione o costruzione di sapere. Dopodiché questo supporto crescerà con la trasmissione delle conoscenze, si svilupperà, ma è sempre qualcosa di indipendente rispetto alla pura e semplice trasmissione delle conoscenze. Allora, l'operazione sapere essenziale, da alcuni interpretata come sapere minimo, mirava prima di tutto a
costruire nello studente questo supporto. Supporto che deve cominciare, le cui basi devono essere messe già nella prima formazione, la scuola elementare, e poi però deve essere tenuto presente come sviluppo di un curriculum verticale in tutti i successivi gradi scolastici, ordini scolastici, che non devono far altro che svilupparlo questo supporto e potenziarlo e radicarlo progressivamente. Quindi la questione del supporto. C'è un'altra ragione per le quali abbiamo detto che le discipline non possono essere supporto di sé medesime, che hanno bisogno, come l'informazione ha bisogno di un supporto materiale, le discipline non possono essere supporto come informazione, non possono essere supporto di se stesso e hanno bisogno di un supporto materiale costituito dalle competenze di cui dicevo, saper astrarre, l'astrazione. È possibile recepire informazioni e conoscenze senza acquisire la capacità di astrazione o di trasferimento analogico o di utilizzarle all'interno di un ragionamento corretto. Poi c'è un'altra ragione per la quale le discipline non sono l'organizzazione autosufficiente, e qui ci sorregge Vygotsky, e la dialettica, la diversità di visione e di prospettiva tra Popper e Vygotsky. Popper giustamente dice: esistono tre mondi, il mondo fisico, gli oggetti fisici, il mondo dei processi mentali e delle conoscenze, e il mondo tre delle teorie e delle conoscenze senza soggetto conoscente, perché le teorie, una volta prodotte, acquistano una vita propria che prescinde da chi le ha create, da chi le ha prodotte e dal modo in cui vengono recepite. Allora, dice Popper, a me, epistemologo, interessa il mondo 3 delle teorie e non mi interessa il mondo 2 dei processi mentali. Corretto. All'epistemologo interessa il fatto che radice cubica di 8 è sempre uguale a 2, indipendentemente dal mondo in cui mi muovo. Se però io riporto questa, che è sempre una verità, radice cubica di 8 è uguale a 2, a uno stato epistemologico, cioè al mondo 2 dei processi conoscitivi, e quindi faccio riferimento a un soggetto conoscente concreto, mettiamo Pierino, il bambino della prima elementare, classico, e dico: Pierino sa, bambino studente, allievo della prima elementare, Pierino sa che la radice cubica di 8 è uguale a 2. Questa proposizione non è più vera, ma è falsa, perché Pierino, a meno che non sia un mostro, che la radice cubica di 8 sia uguale a 2, non lo sa. E allora c'è una differenza anche in termini di statuto di verità tra ciò che succede all'interno del mondo 3, che è il mondo delle discipline e delle teorie, come si organizzano indipendentemente da qualsiasi riferimento ai processi mentali, e i modi in cui invece le stesse teorie vengono acquisite, recepite, comprese dal mondo 2 dei processi mentali. Allora, Popper si occupa del mondo 3, delle teorie in sé considerate, senza soggetto conoscente. Vygotsky si occupa del mondo 2, cioè del modo in cui le stesse teorie possono o non possono essere comprese e recepite da un processo mentale in fase di formazione. Sono due obiettivi completamente diversi. Ma qual è il mondo a cui si deve riferire la scuola? Il mondo 3 o il mondo 2? È evidente che è il mondo 2. Ma il mondo 2, il mondo della crescita dei processi di conoscenza e della maturazione dei processi mentali, non è il mondo dell'organizzazione interna delle discipline. Quindi coloro che dicono che l'insegnamento deve rispettare lo statuto interno delle discipline si riferiscono al mondo 3, che è un mondo senza soggetto conoscente e a cui non interessa il rapporto tra discipline in sé considerate e processi conoscitivi. E allora Vygotsky dice: è inutile che tu parli un linguaggio in termini disciplinari, o racconti ai ragazzi o ai bambini, un'organizzazione delle discipline che loro non sono in grado di capire. E da qui nasce un filone alle spalle di Florensky, scusate, di Vygotsky, c'è Florensky con la sua teoria del nucleo che si deve espandere, e Vygotsky la presenta perché dice: se questo nucleo progredisce, è chiaro che non tutto può essere detto nello stesso e capito nello stesso all'interno di un determinato stadio. Come cresce questo nucleo, così crescono e si differenziano le modalità di trasmissione adatte a far crescere questo nucleo. Davanti a Vygotsky c'è la grande scuola di semiotica russa di Lotman e di un matematico, il più grande matematico del Novecento, certamente, cioè Kolmogorov, che ha collaborato con Lotman nella stesura delle nuove modalità, dei nuovi processi comunicativi, che riformulano il classico processo di comunicazione di Jacobson, come sapete, basato sull'idea che il processo comunicativo sia fatto da un mittente, da un destinatario, da un canale, da un messaggio che passa attraverso quel canale, da un contesto, e centra tutta l'attenzione sul messaggio e sul fatto che il processo comunicativo riesce, quando il messaggio passa il più possibile inalterato dal mittente al destinatario, che è la base dell'idea dell'insegnamento come trasmissione di conoscenze, a questo schema classico di Jacobson, Lotman e Kolmogorov ribattono dicendo: è troppo facile. In realtà, in qualunque processo comunicativo, anche il più semplice, e soprattutto nei processi educativi, i soggetti implicati non sono mai due, ma almeno quattro, cioè il mittente. Ma il mittente, per poter comunicare col destinatario in maniera efficace e per poter essere compreso dal destinatario, si deve fare un modello del destinatario e di ciò che è in grado di capire. Quindi il mittente, destinatario, modello del destinatario che si fa il mittente. A sua volta il destinatario, per rispondere al mittente, si deve fare un modello del mittente. Il processo di modellizzazione è la base dei processi comunicativi. Tu non comunicherai mai in maniera efficace se non ti fai un'idea di colui al quale devi comunicare e delle sue effettive capacità di ricezione e di comprensione. E la base di qualunque insegnamento efficace è appunto questo, un processo di modellizzazione che chiaramente trasforma, perché a questo punto io non ho più un processo di trasmissione delle conoscenze, ma ho un processo cognitivo di costruzione della conoscenza sulla base di una mia precisa identificazione di colui o di coloro che ho di fronte e del tipo di ricezione che sono in grado di mettere in moto. E questo chiaramente, quindi, come vedete, un processo che parte da Florensky, che arriva, che passa per Vygotsky e che arriva alla grande scuola di semiotica russa, che dal punto di vista dei processi comunicativi ci ha lasciato dei grandissimi insegnamenti, e che è basata sull'idea appunto di nucleo essenziale. Per cui la cosa che noi abbiamo detto e che fece scandalo è che se c'è un nucleo essenziale ci devono essere delle conoscenze idonee a formare e a coltivare questo nucleo essenziale, che poi verrà espanso attraverso tutte le conoscenze disciplinari che vogliamo, ma ci deve essere qualche cosa che ci serve a nutrire questo nucleo essenziale. E non è così facile, non è così difficile identificarlo. Entrate in qualunque classe e provate a chiedere ai ragazzi, anche i più svegli, se sanno la differenza tra induzione, deduzione e abduzione. Probabilmente la differenza tra induzione e deduzione la conoscono, ma l'abduzione, che è la base del processo creativo, Lo ricordo, per Peirce l'abduzione è il processo attraverso il quale, se io mi trovo di fronte a un fenomeno totalmente nuovo, e sappiamo che oggi la nostra esistenza è contraddistinta, e riesco a formulare un'ipotesi che renda meno estraneo, o se volete normale, quel fenomeno, nel senso che riesce in qualche modo a spiegarla, quell'ipotesi ha un fondamento, proprio perché riesce a rendere comprensibile un fenomeno totalmente nuovo. Come vedete, questo processo non ha nulla a che fare con l'induzione che costruisce dal basso e sulla base dell'esperienza pregressa. Anzi, questo è il processo attraverso il quale noi creiamo ipotesi audaci e innovative, prescindendo volutamente dall'esperienza pregressa, attraverso un processo tipicamente top-down, cioè dall'alto, non dall'esperienza verso il basso, ma dall'alto verso il basso. Perché vedete, l'induzione che tutti sacralizzano quando si parla di scoperta scientifica basata sull'induzione, sui fatti, sull'evidenza empirica e via dicendo, si presta ad alcuni rischi che oggi vediamo, perché tutti i nostri schemi conoscitivi sono costruiti sull'esperienza pregressa e mostrano i loro limiti drammatici nel momento in cui abbiamo a che fare con fenomeni totalmente nuovi che non possono essere gestiti da questi schemi concettuali. E questa cosa era stata compresa genialmente da un filosofo tanto profondo quanto spiritoso, e cioè Bertrand Russell, con la sua parabola del tacchino induttivista. Russell diceva: c'è un tacchino che ha spirito critico, quindi è diffidente. Viene regalato a una famiglia americana 2 mesi prima della festa del ringraziamento, e questo è diffidente. Dice: ma come mi troverò in questa famiglia? Agisce sulla base dell'esperienza. Primo giorno, cibo ottimo e abbondante. Spero di essere stato abbastanza fortunato. Secondo, però stiamo cauti, non si sa mai, le sorprese sono sempre in agao. Secondo giorno, terzo giorno, il 59esimo giorno, pur essendo estremamente critico, il tacchino dice: però ormai sono 2 mesi che questi mi rimpinzano di cibo, mi colmano di gentilezze e via dicendo. Quindi a questo punto lo posso dire, sono veramente un tacchino fortunato. Il 60esimo giorno mi è rimbalzato. Il riferimento all'esperienza pregressa, come aveva mostrato Jung, è molto pericoloso. Questo gli artisti lo hanno genialmente compreso. Vi faccio vedere una cosa che riassume, sintetizzandolo, quello che ho cercato di dire dell'abduzione, che è questo. Munari diceva: è molto più semplice complicare che semplificare. Complicare è facile, basta aggiungere, e per aggiungere non serve particolare scienza, queste ve le lascio, quindi vedete che sto parlando d'altro, ma ripeto perché voglio. Ecco, tutti sono in grado di complicare, pochi sono in grado di semplificare. Questo proprio a proposito delle polemiche che ha suscitato la nostra ipotesi di semplificazione del curriculum diretto a individuare i saperi essenziali. Giustamente, Munari, complicare, pochi sono in grado di semplificare. Per semplificare bisogna saper togliere, e per togliere bisogna sapere cosa c'è da togliere e perché. È proprio l'incapacità di togliere porta ai manuali di 800 pagine, perché ci deve essere tutto, che nessuno utilizzerà mai come materiale didattico e nessuno studente sarà mai in grado di capire. Guardate Matisse, capacità di togliere. C'è un esempio più splendido di questa capacità di togliere, che però non toglie nulla all'essenzialità. Tutti riconosciamo qui ciò che è essenziale, cioè la face de femme, il viso di una donna, ma certamente non lo facciamo aggiungendo. E genialmente Picasso, col suo Le Tourneau, fa un esercizio didattico da questo punto di vista e dice: poniamo di avere, prima slide, primo riquadro sopra, un toro reale. Ci sono quelli che si divertono ad aggiungere, ad esempio gli iperrealisti. E che cosa fanno? Aggiungono. Ma secondo voi, dice Picasso, è questa la cosa che bisogna fare, che l'artista e il creativo deve fare? O piuttosto il creativo non deve togliere di nuovo, fino a raggiungere l'essenziale, cioè ciò che l'ultimo riquadro scarnifica tutto ciò che non serve. Non serve a che cosa? Alla conservazione della identità di ciò che voglio raffigurare, in questo caso il toro. E allora lo vedete, il toro scarnificato, tolto, ma perfettamente riconoscibile nell'ultima slide o addirittura di questa, che è la base poi di Guernica e delle opere. Ma astrarre, che cosa vuol dire? Prima facevo riferimento all'astrazione. L'astrazione è il risultato di una capacità di aggiungere o una capacità di togliere? E l'astrazione è da tutti considerata l'attività creativa e cognitiva fondamentale. Ma quando Platone o Aristotele descrivono l'astrazione, la descrivono come capacità di togliere ciò che non è pertinente ai fini del riconoscimento della forma o dell'idea, concentrandosi soltanto su ciò che è pertinente. E questa è una lezione di una qualità straordinaria in un mondo in cui noi siamo sommersi da conoscenze e informazioni. E l'unica, guardate, quando noi parliamo di crescita esponenziale della conoscenza, non è che parliamo di cose astratte. Uno studio della Berkeley University ha rilevato che il volume di informazioni, si va di bene scientifiche, prodotte tra il 2001 e il 2004, è equivalente a quello prodotto tra il 1970 e il 2000, e che queste sono a loro volta equivalenti alla quantità di tutte le informazioni prodotte dall'umanità da quando è nata la scrittura fino al 1970. Un aggiornamento di questo studio ha rilevato che nei due anni, dal 2004 al 2006, abbiamo prodotto l'identica quantità di informazioni scientifiche, di conoscenza, nella metà del periodo. Allora, questo vuol dire crescita esponenziale della conoscenza. E questo spiega meglio di qualunque altro discorso perché la scuola non può rincorrere le conoscenze. Perché di fronte a una cosa di questo genere, il compito della scuola non può essere quello di trasmettere o inseguire la conoscenza, ma quello di orientarsi nel mare delle conoscenze. E orientarsi nel mare della conoscenza significa imparare e insegnare a distinguere tra ciò che è pertinente e ciò che non lo è. Ma siccome non esiste un criterio di pertinenza in assoluto, nulla è pertinente o non pertinente in assoluto, l'applicazione di un criterio di pertinenza può essere fatta solo relativamente a un problema o a un progetto. Ed ecco perché la scuola deve partire non da dati, ma da problemi. E insegnare ai ragazzi rispetto al problema che devono inquadrare, qual è l'informazione pertinente, niente, quale non è, come si distingue l'informazione pertinente. Ma questo non significa aggiungere, significa togliere l'informazione non pertinente rispetto a quella pertinente. E allora che cosa c'è di scandaloso in un progetto che aveva come sfondo l'applicazione dell'astrazione come capacità di togliere e di arrivare all'essenza? È quell'idea di sapere essenziale. Ma voglio dire un'altra cosa. Questa le volevo dire tante, ma fatemelo dire. La cultura greca, di cui si parla più, mi ha fatto piacere che Francesco Buttolini abbia citato Carlo Diano, la figlia di Carlo Diano, Francesca, mi ha mandato gli email del padre e mi ha dato l'incarico di pubblicare, Forma ed Evento, linee per una fenomenologia dell'arte, con gli inediti. avanti con una mia prefazione che ho anticipato al convegno di Torino, in cui colgo la straordinaria attualità di questa lettura del pensiero della civiltà greca che ci ha offerto Carignano. Ma questo perché? Perché, vedete, noi oggi parliamo di spazio pubblico, di educazione, di scuola con educazione allo spazio pubblico e via dicendo. Dimentichiamo il fatto che nell'antica Grecia non c'era solo lo spazio pubblico dell'agorà, quello da cui è nata la democrazia, il confronto argomentativo, che noi abbiamo ereditato e abbiamo valorizzato, abbiamo cercato di valorizzare, ma c'era anche un'altra nozione di spazio pubblico che invece abbiamo completamente tralasciato, anzi abbiamo addirittura falsificato. E cioè lo spazio pubblico della tragedia greca, quale si configurava nell'orchestra. Il teatro greco, come sapete, era tripartito: la scena dove si muovevano gli attori, la camera dove stava il pubblico e l'orchestra dove si muoveva il coro che danzava, cantava, usava il linguaggio del corpo, incanalava le emozioni degli spettatori, le rendeva omogenee, ciascuno spettatore, riconoscendosi nel coro e nei commenti che faceva a ciò che si vedeva sulla scena, si identificava con il coro e attraverso questa identificazione con il coro ciascun singolo spettatore diventava pubblico. Ecco la seconda nozione di spazio pubblico, che però non aveva una valenza cognitiva, ma aveva una valenza emotiva, la catarsi. E questa valenza emotiva, per cui la cultura greca era perfettamente consapevole che allo spazio pubblico di carattere cognitivo bisognasse abbinare uno spazio pubblico, cioè una convergenza, uno sfondo condiviso di carattere emotivo, ed era pienamente consapevole che questo secondo spazio pubblico di carattere emotivo andava costruito e alimentato con linguaggi differenti da quelli che invece sostenevano lo spazio cognitivo: il coro, la danza, e quindi i linguaggi del corpo e quindi le emozioni, perché non esistono emozioni senza riferimento al corpo. Le emozioni non si possono rappresentare, non posso rappresentarmi di essere innamorato, o mi sento innamorato o non lo sono. E per sentire di essere innamorato bisogna avere un corpo con tutte le proprie terminazioni nervose. Perché la cultura occidentale tralascia questo eredità? Perché con Cartesio separa drasticamente la mente del corpo, opera quello che un grande neuroscienziato attuale, Antonio Damasio, chiama appunto l'errore di Cartesio, errore che non convise Spinoza, con conseguenze però per Spinoza molto drammatiche, appurato dalla sua stessa setta ebraica di cui faceva parte, e con i suoi libri bruciati sulla pubblica piazza e condannati a non essere commercializzati, non essere venduti, non essere scambiati. Qualcuno dimentica che la stessa sorte sul Capitolo Protagora, al tempo della cultura greca, i libri furono pubblicata al tempo della grande crisi della democrazia ateniese, che veniva attribuita alla sottovalutazione del pensiero del rispetto per gli dei. C'è una bellissima lettura, scusate, che Diano fa dell'Edipo Re di Sofocle, in cui a proposito della bestialità del separare le discipline. Cosa fa Carlo Diano? Prende la storia greca, la cultura e la filosofia, la letteratura greca, la storia della tragedia e la filosofia, e dice: la grande rottura della filosofia greca si ebbe non con Socrate o con Platone, ma con Anassagora. E Anassagora fu il filosofo che esaltò il ruolo della tiche, del caso, contro quello degli dèi, che esaltò il ruolo della ragione, che esaltò il ruolo dell'esperienza e che fece, per primo fondò, una teoria del progresso. Ebbene, andate a vedere Sofocle, Edipo Re. Edipo è espressione dell'intelligenza massima dell'uomo, aver vinto la sfida della Sfinge, governato dalla Tiche, esiliato dal padre, che dal caso, che pensava che seguiva il vaticinio per cui il figlio lo avrebbe ucciso, fu mandato lontano, e proprio questo essere mandato lontano lo riportò sulla strada del padre e lo costrinse ad affrontare e uccidere il padre. Quindi uomo del destino, uomo della Tiche, uomo espressione della conoscenza, uomo che faceva dell'empiria, della tecnica, le basi della sua intelligenza, e un uomo che crede, era espressione dell'idea di progresso alla Samorea. E che cosa vuol dimostrare Sofocle con questo? Che l'uomo, così concepito come lo concepiva Anassagora, che era incarnato in Edipo, era necessariamente destinato alla rovina e alla cecità. E allora, io queste cose ne posso tirar fuori soltanto se accoppio storia, filosofia, letteratura, arte, e se do ai ragazzi questo sfondo e gli faccio capire che l'interazione tra linguaggi del corpo e linguaggi della mente non è fatta di, ripeto, qualche cosa di occasionale, ma è il fondamento stesso dello sviluppo della persona. Oggi queste cose sono state scoperte dalle neuroscienze. Nel libro si fa molto riferimento alle neuroscienze, alla scoperta dei neuroni specchio e via dicendo, che hanno dato sostanza e attualità, scusate, poi vi prometto che finisco, a una grandissima intuizione, a proposito di umanesimo, di un nostro grande poeta, e cioè Leopardi. Ci sono dei passi di neuroscienziati attuali, andate a vedere il libro di Senigallia e Giacomo Rizzolati, Io so quel che tu fai, no? E mettetelo a confronto con questo passo dello Zibaldone di Leopardi, 18 settembre 1827, che la materia pensi è un fatto perché noi pensiamo, e noi non sappiamo, non conosciamo di essere, non possiamo conoscere, concepire altro che materia. Spinoza. Un fatto perché noi veggiamo che le modificazioni del pensiero dipendono totalmente dalle sensazioni, dallo stato del nostro fisico, che l'animo nostro corrisponde in tutto alle varietà e alle variazioni del nostro corpo. Un fatto perché noi sentiamo corporalmente il pensiero. L'ho messo a confronto con un passo di Rizzolatti che dice, Rizzolatti, quello che ha scoperto appunto il mondo, cioè, quando ci troviamo di fronte a un oggetto qualunque, ad esempio una tazzina da caffè, da parte dell'uomo che si pone di fronte ad essa, si ha un vedere che non è fine a se stesso, incondizionato. Sbagliamo se pensiamo che la tazzina da caffè noi la vediamo sempre allo stesso modo. In realtà la vediamo in modi diversi a seconda delle ipotesi d'azione e di interazione che noi facciamo con questo oggetto. Se vogliamo bere il caffè, su che cosa concentriamo l'attenzione? Sul manichino. È l'elemento più rilevante dal punto di vista visuale della tazzina? No, ma è l'elemento più rilevante dal punto di vista funzionale. Se vogliamo lavarla, su che cosa concentriamo l'attenzione? Sulla cavità interna. Se vogliamo riporre in una scala spaziale, su che cosa concentriamo l'attenzione? Sul guscio esterno. Tre modi diversi di vedere la tazzina da caffè che dipendono dal tipo di progetto, di interazione che io voglio fare con essa. Ora, le neuroscienze hanno dato concretezza, sostanza e certezza a un fatto, alla visione, che come sappiamo è la porta per le funzioni cognitive superiori. Non si arriva mai nel cervello se non passando attraverso i circuiti motori. E siccome il cervello non è organizzato in maniera casuale, questo passaggio necessario attraverso i circuiti motori per arrivare alla visione, ci dice che la visione non è un processo incondizionato, ma è un processo condizionato che dipende dal tipo di ipotesi d'azione e di interazione che vogliamo fare. E allora, riprendendo Leopardi, dice: la percezione dunque funge da implicita preparazione dell'organismo a rispondere e ad agire, da essa scaturisce di conseguenza un tipo di comprensione che ha una natura eminentemente pragmatica, che non determina di per sé alcuna rappresentazione semantica dell'oggetto, in base alla quale esso verrebbe per esempio identificato e riconosciuto con una tazzina da caffè, e non semplicemente come qualcosa di afferrabile con la mano. Pensare corporalmente, sentire corporalmente il pensiero, come diceva Leopardi. Allora, la domanda a cui questo libro e le ricerche successive cercano di rispondere è questa: noi possiamo far finta che queste conoscenze che ci provengono dal passato, ho fatto riferimento alla cultura greca, e che noi abbiamo dimenticato, perché anche la cultura procede rastremandosi verso l'alto, e spesso scartiamo delle cose di cui invece soltanto molto tempo dopo riconosciamo l'importanza, come la nozione di spazio pubblico di carattere emotivo. E possiamo dimenticare e non tenere in considerazione queste cose nuove che le neuroscienze, che stanno studiando il cervello da un punto di vista non invasivo, ci dicono sul modo in cui funziona il nostro strumento per pensare. Se pensiamo che non sia possibile e che la scuola debba seguire questo andamento di riscoperte per un verso e di scoperte per l'altro verso, alla scuola dobbiamo attribuire una nuova identità e una diversa missione. Perché guardate, la scuola, contrariamente a quello che si dice, e di questo io sono profondamente convinto, non è in crisi perché è cambiata troppo, ma è in crisi perché è cambiata troppo poco. Come diceva giustamente tutto, dice, un uomo dell'Ottocento, rivivendo, si trova a suo agio perfetto solo in un'aula scolastica, questo vuol dire che la scuola è cambiata troppo poco rispetto al ritmo di cambiamento nel mondo attuale. Un uomo di scienza, che non è stato mai purtroppo ministro della pubblica istruzione, come Antonio Ruberti, nei suoi scritti lasciati in eredità, che sono stati poi pubblicati dalla moglie e dalla figlia, dice una cosa ben precisa: marcellizzazione, atomizzazione, divisione in compartimenti stagni che non comunicano tra loro. Questa era l'essenza del lavoro fordista. La scuola è rimasta nella società attuale per la sua divisione in campi non comunicanti tra loro l'ultimo residuo del fordismo. È cambiata la produzione, è cambiato il lavoro, non è cambiata la scuola. Allora, la domanda cruciale che Ruberti poneva e che io vi rigiro è questo: come fa un'istituzione fordista, come è rimasta la scuola, a educare le generazioni future ad un mondo che non è più minimamente